Roberto Francavilla, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte.
E
Eccomi, il traduttore.
benvenuto al traduttore, anzi bentornato. Noi ci siamo trovati qui per raccontare di traduzione per l'appunto, insieme con Roberto Francavilla l'estate scorsa per il Festival di Bellinzona, il Babel Festival, appuntamento che seguiamo ogni anno. Ma adesso noi andiamo a scoprire un libro molto particolare pubblicato da Adelphi, è il libro di Clarice Lispector, La città assediata. Noi alcuni mesi fa abbiamo raccontato il libro precedente di Clarice Lispector, spero di non sbagliarmi nella successione, Il Lampadario. E quel libro è stato tradotto da Virginia Caporali e Roberto Francavilla. Noi ne abbiamo parlato per l'appunto con Virginia Caporali, mentre adesso con Roberto Francavilla andiamo a scoprire questa nuova pubblicazione di Adelphi, La città assediata. Roberto Francavilla, lei ha curato la traduzione insieme con Elena Manzato, sempre un lavoro a quattro mani. Anzitutto, com'è lavorare a quattro mani su un testo da tradurre, come questo, La città assediata?
Dunque, è molto difficile perché la lingua di Clarice Lispector è molto difficile, ma noi la affrontiamo con grande rispetto e con grande amore. Lavorare a quattro mani è un'esperienza bella per il traduttore perché si impara molto, perché ci si confronta di più e perché quel vago patrimonio così egotico della lingua del traduttore diciamo, va un po' in frantumi e questa è una bella cosa. Prima che l'editor ci metta le mani o il correttore di bozze, è sempre puntuale, sempre molto competente. Quindi lavorare a quattro mani, soprattutto a distanza, come nel mio caso, perché Elena Manzato vive in Brasile, è un gioco continuo di corrispondenze, di stimoli, di così, anche di piccole decostruzioni della lingua altrui, e questo fa molto bene al testo.
Eh sì, fa molto molto bene al testo, anche perché è un confronto necessario. Ora io sono impreparato, Roberto Francavilla, mi aiuti lei, perché il programma del Salone Internazionale del Libro è un programma non fitto, fittissimo, e ci sono tantissimi appuntamenti. E questo libro verrà presentato al Salone del Libro.
Per ora devo dire che io non lo so, perché il libro è appena uscito e quindi siamo proprio sottodata, quindi è un'informazione che io non posso
E
dare.
quindi siamo sottodata, ma molto
Sono sicuro
probabilmente.
che farà molti giri questo libro, perché a noi piace accompagnarli questi libri, portarli in giro.
È bella questa cosa, farà molti giri, piace accompagnarli. E
Sì.
accompagnarli, cosa vuol dire effettivamente accompagnare un libro? Non solamente raccontarlo, ma andiamo più dentro questa parola, accompagnare. Perché?
Perché i libri non solo sono oggetti, come ovvio, contengono mondi, contengono universi. A volte basta soltanto la lettura, a volte no, a volte ci sono dei modi più complessi e più affascinanti di portarli all'universo del lettore. Quindi con presentazioni, con letture pubbliche. La divulgazione dei libri è una cosa bellissima e l'interazione con il pubblico è davvero arricchente per tutti. E quindi Clarisse merita questo accompagnamento, questo tour, e credo che ci sarà.
Bene, e adesso entriamo piano piano nella storia, anche se noi qui nel posto delle parole amiamo dire che stiamo sulla soglia delle storie, perché poi dopo saranno gli ascoltatori a compiere quel gesto della coniugazione della lettura. Incominciamo a entrare in che cosa, Roberto Francavilla? Nell'immagine di copertina, perché le fotografie dei libri dedicati a Clarice Lispector, pubblicati da Adelphi, sono una galleria fotografica dedicata per l'appunto all'autrice, e non sono delle semplici fotografie, ci dicono molto, anche questa.
Sì, ci dicono molto di una donna bellissima, misteriosa, con questo sguardo felino, queste sopracciglia, così, queste specie di nuvole che se ne vanno nel cielo, un po' come la sua figura, allo stesso tempo eterea e estremamente intensa, carnale, densa, come la sua scrittura. Lei è una storia anche di bellezza, tutte le volte pensiamo che dovremmo fuggire un po' a questo culto, a questo mito di Clarisse come donna, come figura femminile. Però, come dite giustamente voi, basta guardare questa copertina per prendere visione di questa figura ormai mitica. Clarisse ha sofferto molto anche per la sua bellezza, perché la sua bellezza è stata attaccata almeno due volte nella sua biografia, una biografia a sua volta molto intensa. Una volta è stata morsa dal suo cane amatissimo, a cui ha anche dedicato racconti, che a sua volta è diventato un personaggio di un racconto. È stata morsa proprio su una guancia. E la seconda volta è stata vittima di un incendio domestico. Lei era tabagista, si è addormentata con una sigaretta accesa, il cuscino ha preso fuoco e una parte del suo volto è stata appunto così erosa, corrosa da questo fuoco. E guardare le sue foto, anche questa è bellissima. Questa è scattata dal marito, dall'allora marito,
Paolo
Michel
Gurgel
Valente.
Valente.
Esatto. Lei stava a Washington in quel momento perché il marito era un diplomatico brasiliano, ex marito perché c'è una storia di divorzio nella sua biografia. E quindi Clarisse ha viaggiato molto e queste foto la ritraggono sempre in luoghi diversi. Ci sono delle foto bellissime di Venezia, di Napoli, insomma, c'è una bella galleria iconografica dedicata a Clarisse.
E adesso, grazie a Clarice Lispector, andiamo a conoscere questa storia, la storia dove troviamo una protagonista, una giovane ragazza, Lucrezia, e andiamo a scoprire lo sguardo, perché non è tanto quello che fa questa donna, qualcosa di molto singolare, ma mi è piaciuta seguirla proprio nella caratterizzazione psicologica che Clarice Lispector crea. No, muovendo come se si fosse a teatro, muovendola sulla scena, Lucrezia, spero di pronunciare bene. E questo credo che sia importante, no? E forse può apparire un dettaglio insignificante o superfluo, però quando lo scrittore riesce a entrare in quelle profondità carsiche della coscienza, del non detto, credo che il protagonista, la figura raccontata, acquisti in valore.
Sì, non c'è nulla di insignificante nella scrittura di Clarice Lispector, che è una scrittura appunto molto spessa, molto difficile da comprendere, fin dai suoi esordi. Questo è il terzo romanzo e ancora una volta la protagonista è una donna, come tutte le storie di Clarice. Ci sono donne, soprattutto ragazze, e ci sono uomini inetti, deboli, quasi delle specie di fantasmi deboli che si agitano in questa recita di maschere, in cui sono sempre le donne, anche in questo caso. Anche nel caso di Lucrezia, che non è certo un personaggio apparentemente forte, è una ragazza un po' arrivista, un po' persino cosciente dei propri limiti, vuole fare un matrimonio come si deve, vuole diventare una borghese. Questa è un po' la storia davvero nell'ossatura. Però appunto ci sono donne che vivono in un universo pieno di simboli, pieno di vertigini, pieno di cose di non detto che il lettore deve avere la pazienza di scavare e di trovare come delle specie di perle o di tracce disseminate nel testo. La sua scrittura è complessa, ma è di una bellezza davvero straordinaria. E anche questo libro, che è stato un libro che ha creato problemi a Clarisse. Clarisse l'ha scritto quando viveva a Berna, in una fase difficile della sua vita. Era giovane, aveva 25 anni, aveva già debuttato con un romanzo che aveva avuto un successo straordinario di critica e di pubblico. E qui Clarisse è preda di una sorta di disforia, di piccola depressione. Si trova a Berna, una città che non ha amato, e in questi 2 anni bernesi si ritrova lei stessa in una città assediata, che è un po' la storia di quel periodo, una città assediata dalle Alpi, dalle montagne. Lei vorrebbe tornare a Rio, vorrebbe viaggiare, vorrebbe spostarsi da quel mondo piccolo, ed è quel mondo piccolo che detta un po' la storia di Lucrezia, che a sua volta vive in un mondo piccolo, una comunità, una borgata del Brasile di quegli anni, che si chiama, inventata peraltro, che si chiama São Geraldo, però vuole la città, anela la città e la modernità.
Quanto c'è di riflesso di Lucrezia verso la scrittrice Clarice Lispector? Perché sembra che ci sia uno strano rapporto. Ora non sto dicendo che Lucrezia sia direttamente lo specchio della vita dell'autrice, no. Però sembra che ci sia qualche cosa che le somigli.
Io credo che Clarisse abbia capito moltissimo del nostro mondo, del nostro modo di vivere, dei rapporti interpersonali, sempre visti in maniera profonda dal punto di vista femminile. E questo, apro una piccola parentesi, È stato molto difficile quando ho cominciato, parlo come traduttore, quando ho cominciato a tradurre Clarice Lispector. Ho dovuto subire o vivere, perché subire è un verbo sbagliato e forse negativo, vivere una sorta di iniziazione a questo profondo universo femminile. Ho fatto fatica a trovare la sua voce, ma quando l'ho trovata non l'ho più lasciata.
In
Ed
che
ecco qui.
modo, possiamo intendere trovare la voce? Oggi come oggi si dice spesse volte, no? Trovare il tono di voce e così via, no? Però voglio entrare proprio in questa definizione perché ci permette anche di capire meglio il senso della traduzione.
Se io fossi una persona più mistica, sicuramente in Clarisse c'è un elemento mistico, tenderei a dire con un certo coraggio e forse senza vergogna che l'elemento mistico sicuramente a un certo punto è subentrato. Non oso dirlo, però in realtà l'ho detto, non oso dirlo, ma credo che in questa iniziazione ci sia una forma di profondo amore. Bisogna amare Clarisse. E in un testo molto bello, lei a un certo punto dice: io non sono una scrittrice per tutti, io sono come la vestale o la sacerdotessa di una setta, voi dovete essere iniziati. Quando siete iniziati a questa setta, entrate nel mio mondo e lo capite. In realtà poi il mondo di Clarisse è il mondo di tutti noi, perché tutti noi ci muoviamo in un universo pieno di simboli, solo che a volte non ce ne accorgiamo. Lei invece li vede e ce li descrive. E ogni oggetto, ogni animale quasi totemico, qui ci sono dei cavalli in questo romanzo che attraversano il borgo di San Geraldo puntualmente, si caricano di visioni appunto simboliche straordinarie. Bisogna solo starle dietro, seguirla, affidarci in quanto lettori alla sua penna.
Cavalli, ma anche il cane, a cui facevo riferimento poco fa, perché ogni tanto compare anche il cane nella città assediata. È un cane che abbaia, scrive Clarice Lispector. È destino, e quindi lasciamo andare anche questa immagine. Roberto Francavilla, traduttore dell'ultimo romanzo pubblicato da Adelphi, La città assediata, traduttore insieme con Elena Manzato. La traduzione, in questo caso, lei diceva poco fa del tono di voce, però dalla lingua originale all'italiano, è chiaro che da una parte c'è l'attività professionale, che certo quella è l'esperienza, no? E dall'altra c'è un resettare tutto quanto quando ci si trova di fronte a un testo, come in questo caso quando lei si è trovato di fronte al testo La città assediata, che per quanto conoscesse già Clarice Lispector, forse è un po' un ripartire da zero. Cosa ne pensa, o mi sbaglio?
Sì, ci sono nella lingua di Clarisse degli elementi di straniamento puro e questo funziona non soltanto nei confronti di un lettore di un'altra lingua, ma nei brasiliani stessi. Io più volte mi sono affidato ad amici brasiliani chiedendo: ma qui che cosa vuol dire l'autrice? E ho avuto per risposta un punto interrogativo. Ma è anche questa la bellezza di questa scrittrice. Il traduttore naturalmente deve mettersi in gioco rischiando addirittura la brutta figura, perché questo è un pericolo che sta dietro all'angolo. Quando Clarisse, c'è un carteggio molto interessante col suo editore francese, viene quasi ripresa, viene censurata, le viene detto: guarda che forse qui hai sbagliato a scrivere in questo modo. Lei si risente e dice: ma siete voi che non avete capito, questo non è un errore, questa è creazione, questa è una forma nuova, questa è la mia poetica. Allora, la sua poetica passa attraverso il racconto, passa attraverso le cose che immagina, che scrive attraverso i simboli di cui parlavo poc'anzi, ma la sua poetica passa anche fortemente attraverso la lingua. E qui bisogna anche, diciamo, fare giustizia di un equivoco che è nato intorno a Clarisse. Clarisse era di origine ucraina, veniva da una famiglia ebrea di sfuggiti, di scampati a un pogrom, ha una storia, un'infanzia terribile di fuga a piedi dall'Ucraina verso il nord della Germania, poi la famiglia si imbarca su una nave, arriva a Maceió, che è una città della costa brasiliana, e comincia la sua vita. Lei era in fasce. Allora, alcuni critici, un po' forse inopinatamente, hanno pensato che nella sua scrittura c'è questa radice di straniera, ma Clarice era appunto in fasce quando arriva in Brasile. Quindi questa ipotesi io tenderei veramente a escluderla. La sua lingua, questa sua lingua, tra virgolette, strana, è un'invenzione, è una poetica, e la amiamo ancora di più per questo.
L'ultima parola di questo romanzo è fuggire, e forse in questo verbo ci sta molto, come diceva poco fa lei, Roberto Francavilla, ci sta molto anche della vita di Clarice Lispector, autrice della Città assediata. Ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ah, questa è una domanda molto bella che mi coglie completamente inaspettato. È un saggio di un americano che si chiama Mitchell e si chiama Scienza delle immagini, iconologia, cultura visuale ed estetica dei media. Mi piacciono molto le fotografie e questa domanda che lei mi ha fatto prima sulla copertina cade proprio a puntino. Studiamo anche le immagini perché ci dicono tantissimo e quando si abbinano ai testi davvero è una cosa, è un'esperienza di fruizione straordinaria.
Lei mi dà il destro per ritornare a una conversazione che abbiamo fatto proprio in questi giorni insieme con una sua collega Ada Vigliani, con il libro di Katia Petrovskaya, La foto mi guardava. Ed è proprio il rapporto dello sguardo con la fotografia, in questo caso La scienza delle immagini di Mitchell va ancora più nel profondo. Ricordo che questo libro è pubblicato da Johan & Levy. Grazie davvero Roberto Francavilla e buona giornata.
Grazie a voi. Grazie.